Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre viviamo ancora e adoriamo il mistero del Natale, iniziamo la nostra corsa sul libro della Genesi, chiedendo anzitutto sempre la buona volontà, l'impegno ad approfondire, a scoprire insieme il senso della parola, delle pagine della Genesi, e la luce dello Spirito che ci ispiri.
Inizio del libro della Genesi fino al versetto 23. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. E siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era una cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino, gli esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Parola di Dio.
Cosa dire per introdurre il nostro dialogo? Si può solo ricordare con un unico sguardo tutta l'opera, che sono 5 libri di Mosè alla fine, anche se ogni libro ha una sua personalità. Sono i 5 libri di Mosè e si occupano essenzialmente di una cosa sola, che è il Sinai. E il Sinai, se noi potessimo guardare anche dal punto di vista proprio dello spessore della nostra Bibbia, vedremmo che il Sinai, cioè diciamo l'anno che Israele passa al Sinai, occupa quasi tutto il Pentateuco, praticamente dal capitolo 19 dell'Esodo fino al capitolo 10 dei Numeri, è un anno solo, su tanti anni, secoli, poi se teniamo conto anche della Genesi e così via. Poi dovremmo togliere anche il libro dei Deuteronomio, perché il libro di Deuteronomio è pronunciato in un giorno solo, alla vigilia della morte di Mosè, per sé come tempi, è l'ultimo giorno di vita di Mosè, e quindi lui fa questo discorso. Ecco, quindi diciamo che tutto il Pentateuco si concentra essenzialmente su uno spazio molto piccolo di tempo, che è il Sinai, come spazio letterario, e la Genesi è l'introduzione a tutto questo, e i primi capitoli fino al capitolo 12, fino ai primi 11 capitoli, sono a loro volta un'introduzione dell'introduzione. E forse sono molto particolari questi capitoli, perché non è detto che siano i primi che sono stati scritti, possono essere molto riflessivi, molto profondi. E così abbiamo il primo capitolo oggi, non completo, e quindi vi lascio subito la parola, solo ricordando, ma questo forse tutti hanno presente, perché abbiamo anche altre traduzioni in mano, che i primi 3 versetti sono tradotti in modo diverso a seconda delle tradizioni di traduttori. Questo nella tradizione ebraica come nella tradizione cristiana. Il testo che ho sotto io, l'italiano che io ho sotto, traduce naturalmente i primi 3 versetti come una frase sola. Ecco, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, mentre la terra era vacua e vuota, la tenebra era al di sopra dell'abisso e l'alito di Dio aleggiava al di sopra delle acque, Dio disse sia la luce. Questa è diciamo, l'alternativa di traduzione dei primi 3 versetti. Normalmente noi abbiamo invece Cei, eccetera, che mettono il primo versetto come un'affermazione a sé stante, specie di titolo o di riassunto. Si discute anche su quello, naturalmente, sono due cose diverse, cioè un riassunto di tutto, oppure il primo atto, dopodiché Dio deve farne altri per mettere a posto le cose che sono caotiche, oppure invece come un riassunto di tutto, cioè il principio Dio creò il cielo e la terra. E poi spiega come ha creato. In ogni caso, ci sono due versioni diverse in un punto molto significativo. Ecco, vediamo insieme quello che ciascuno ha trovato.
Giusto per non lasciare spazio libero, io mi sono fermata, anche se superficialmente, perché ci vorrebbe molto molto tempo, sulla domanda in che rapporto stia il primo atto della creazione, detto il versetto 3, sia la luce fu, con invece l'opera del quarto giorno, ci siano luci nel firmamento del cielo. quando la luce invece è stata creata all'inizio. Cioè l'autore non può non sapere che la luce che noi percepiamo sulla terra viene dal sole, poteva non sapere che la luna splende di luce, non splende di luce propria, ma che la luce che noi abbiamo viene dal sole, non poteva non saperlo. Allora perché prima parla della luce e poi solo al quarto giorno del sole? E, mi sembra che il primo quadro non si fermi tanto sulla luce come un'entità fisica con le sue proprietà fisiche, tanto più se seguiamo questa nuova proposta di traduzione, nuova che non è nuova, ma anche leggendo così con le traduzioni che abbiamo, la terra era in forma deserta e ciò che copriva tutto era tenebra. E quindi il primo atto che Dio fa è separare, creare la luce, vedere che la luce è buona, separarla dalle tenebre e dare un nome alla luce e alle tenebre. È qualcosa di molto simbolico. Cioè Dio lascia sussistere anche le tenebre, però separa e dà un nome. Questo è luce e queste sono tenebre. E quindi proprio un aspetto già quasi morale della creazione. Nel primo atto creativo c'è già un aspetto morale di ciò che è luce e ciò che è tenebre, ripreso poi anche da Isaia. Quello che mi affascina sempre invece del giorno quarto, quando si creano i luminari, e che c'è quel termine che li creò per segnare gli appuntamenti, cioè le date liturgiche, gli appuntamenti, non tanto le stagioni, ma proprio le date di incontro di Dio con il suo popolo.
Mi aggancio a un aspetto che ha appena messo in evidenza Sara sulle tenebre, perché si legge, no, dal primo versetto che cioè, intanto Dio, in principio Dio, quindi c'è Dio, e dopo lui crea, e già ci sono i tre elementi. Però sulle tenebre quello che mi aveva colpito è questa cosa, che lui separando, crea la luce, separando la luce dalle tenebre, dà un nome, questo dare un nome a qualcosa, questa cosa che diventa notte, non è più tenebre, perché è lì che poi appare e fu notte, e fu sera, e fu primo mattino. Come a dire che le tenebre non c'è scampo, rimarranno sempre tenebre. La notte, per quanto possa essere buia o tenebrata, dopo c'è anche un mattino. Dunque questo aspetto avevo visto, avevo letto così. Su questo, insomma, il brano è lungo, però penso che i tre primi versetti racchiudono quello che poi tutta la creazione, ritroviamo i tre elementi che poi nelle azioni successive di creazione completeranno questa creazione, la popoleranno i vari ambienti. Nella successione di questi brani, di queste varie strofe, sì, è difficile non notare che Dio disse, questa ripetizione così, insomma, e Dio disse, e poi e Dio vide, e poi la valutazione, il giudizio, Dio vide che era buono. E quindi mette, cioè qui c'è il concetto, Dio giudica quello che è buono. Penso che sia questo, insomma, uno dei messaggi importanti portati, insomma, dall'autore, da questo primo brano.
Mi ha colpito la ripetizione del verbo separare, è detta 4-5 volte, perché poi non ho fatto controlli, però mi ricordo che questo verbo separare poi è usato molto, separare il puro dall'impuro, il santo dal santo dei santi, Aronne i sacerdoti dal popolo. E adesso non ho controllato, però è molto usato. E allora mi ha dato questa impressione che questo racconto della creazione, non so spiegarlo, ma che sia in funzione della scelta di Dio, cioè quasi in funzione appunto della separazione del popolo, da tutti i popoli della terra. E così mi è sembrato che la storia della salvezza prevalga quasi, che vada come che la creazione sia in funzione di questo, di raccontare poi la storia della salvezza. E mi ha dato questa impressione, e poi io che sono cristiana arrivo poi all'eletto, a colui, alla scelta ultima di Dio, colui che è l'eletto. Allora mi è sembrato di capire che nel disegno di Dio c'era già questa elezione prima della creazione del mondo. Mi ha fatto molta impressione, tutto in funzione della storia della salvezza, dell'elezione di Abramo, l'elezione del popolo, un po' fino al Sinai, appunto il centro, il Sinai, il popolo separato, il popolo santo, sacerdotale, separato dagli altri popoli.
Faccio due sottolineature. Una riguardo all'acqua, nel senso che Dio sembra, come dire, sembra soprattutto volerla sistemare, ecco, nel senso che prima crea il cielo per dividere l'acqua che è sopra, diciamo le nubi, cioè, vabbè, l'acqua che è sopra da quella che è sotto. E quindi il suo creare in questo caso riguarda il cielo, ma lo fa appunto per dividere. E poi anche l'acqua che è sulla terra, a un certo punto pure la circoscrive perché appaia la terra ferma, l'asciutto. E quindi non so, così è un movimento un po' strano, però io più di così, mi è venuto in mente Giobbe, quando nel libro di Giobbe si dice che al mare ha detto fin qui giungerai e non oltre. Cioè si ha un po' già questa impressione qua, ecco, di una, sì, di una sistemazione proprio dell'acqua in quanto a sé. Ecco, invece una cosa più generale che forse a noi oggi farebbe bene un pochino veramente, cioè tenerlo dentro, ecco, che Dio è Dio e Dio crea. Cioè forse negli antichi era più chiaro che appunto che noi siamo creature e che lui è creatore, forse. Oggi che siamo più abituati a un po' questa, così insomma, un po' non abbiamo più chiaro, ecco, forse le differenze, le distanze. Invece in questa prima pagina a me è così proprio ha fatto una grande impressione. Dio è Dio, lui è il Signore e crea. Poi a un certo punto arriviamo anche noi come creature, no? Arriverà. E quindi mi sembra che questa, così, che vada tenuto dentro nel cuore proprio, nella mente, in modo molto fermo, ecco.
E Dio disse quindi questa parola creatrice di Dio che appunto crea e mette ordine, crea anche l'ordine del creato. E poi, cioè dico, sono proprio piccole cose, ma mi ha, anche ieri che abbiamo letto il prologo di Giovanni, insomma, illumina molto il prologo di Giovanni, questi primi versetti della Genesi.
Provo a segnalare alcune cose che mi hanno colpito ieri, leggendo un altro testo, ecco, del secondo secolo giudaico, molto importante, che è una riscrittura della Genesi, e che sono i Giubilei. È una piccola riscrittura, e cerca questo testo di trovare un accordo tra le due grandi tradizioni giudaiche del secondo tempio, quella mosaica, a cui appartiene il testo della Genesi che abbiamo letto, è quella enochica, che è quella che vede l'origine del male nella ribellione degli angeli a Dio e meno nella trasgressione compiuta di Adamo. Gli aspetti sono interessanti, sono diversi. Tendo presente che per il testo dei Giubilei la creazione viene dapprima mostrata a Mosè proprio sul Sinai e poi gli viene di nuovo raccontata dall'angelo che sta sempre accanto a Dio perché la scriva e la insegna al popolo. La prima cosa che colpisce è che in Giubilei a Mosè viene mostrata e poi raccontata non solo la prima creazione, quella che Dio compie in sei giorni, ma anche quella finale, cioè la creazione del nuovo Tempio e della nuova Gerusalemme alla fine dei tempi. Cioè per la Genesi la creazione è sempre solo la prima creazione, quella dei sei giorni, che per la sua bontà e la sua bellezza è stabile, serena, è salda, è eterna soprattutto. Invece per i Giubilei questa saldezza della creazione è minore, perché siamo anche nel periodo delle guerre maccabaiche, un periodo travagliato, e occorre mettere ordine, mettere in conto che fin da subito anche la seconda creazione, ci sarà una seconda creazione che dovrà porre rimedio a quello che non è andato nella prima. Non bastano dei ritocchi, ma occorre prevederne una nuova, per cui a Mosè in qualche modo viene mostrata una storia della creazione, la prima ma anche la seconda. Un'altra considerazione interessante mi sembrava questa, che per Genesi appunto la creazione è questo mettere ordine nel caos primordiale, distinguendo e separando, come è stato detto. Per i Giubilei la creazione consiste nel fatto che Dio è capace di dare esecuzione a quanto ha scritto nelle tavole celesti, dove c'è scritto tutto, la creazione e la storia. E mi sembra che il senso dei Giubilei sia questo. Come Dio in origine ha realizzato e creato le varie componenti dell'universo, il cielo, la terra, la luce, le tenebre, che aveva prima scritto, indicato nelle tavole celesti, e che noi possiamo constatare, allo stesso modo in futuro sarà in grado di rimediare ai guasti che si sono prodotti nel suo popolo e nella storia, realizzando un Tempio e una Gerusalemme nuovi nel quale verrà a abitare con l'uomo.
Certo, quando si parla di nuova creazione vuol dire che quella prima non ha funzionato.
Ma è impressionante, perché noto che c'è una ricchezza di verbi che scaturiscono dopo questo primo verbo, creò, c'è una ricchezza verbale notevole, e disse, e chiamò, e vide, e separò, e benedisse, e fece, e tutto questo forse ci fa intendere come, diciamo, c'è un'estensione del primo atto creativo che ci fa capire come Dio modula la sua attività creatrice. È una modulazione verbale che ci fa capire anche la modulazione della creazione. Ecco, e il chiamare, il dire, il separare, tutto quanto riconducibile a un atto creativo, il benedire, anche la benedizione. Ecco, un'altra cosa è, c'è una, così insomma, è interessante come il secondo giorno del secondo giorno non si dice che sia buono, non si dice questa cosa qui, ecco, questa separazione del firmamento e delle acque che sono sopra e sotto il firmamento, di questo non viene detto che fu una cosa buona o bella, questo è un aspetto che viene anche dibattuto. Ecco, forse è l'origine della separazione, poi anche delle controversie.
No, non voglio riprendere le cose dette, se non aggiungendo che, andando avanti fino alla fine del capitolo, e anche bisogna comprendere i primi tre versetti del capitolo 2, questo è il testo, si vede ancora di più la conferma di alcune osservazioni che sono state fatte sui luminari che servono per gli appuntamenti liturgici, diciamo, ecco, e lo scopo alla fine di tutto, uno degli scopi è certamente il sabato. L'interesse sacerdotale qui, ecco, è il sabato. E quindi la creazione stessa è vista come una conferma dell'importanza del comandamento del sabato per Israele. Bisogna andare all'indietro. Naturalmente qui sta all'inizio della Bibbia, ma per capirla molte volte bisogna andare all'indietro, bisogna partire dal sabato in questo caso o da altri testi che vengono dopo dal punto di vista letterario, ma non cronologico sicuramente, che illuminano. Ecco, l'altra osservazione, quella che mi sembrava di dover riprendere, è quello che manca, proprio agganciandomi anche a quello che diceva Maurizio prima, ecco, un confronto molto interessante quello con i giubilei, perché qui manca tutto il mondo invisibile, e non manca perché si è dimenticato, viene cancellato. Non c'è la creazione degli angeli. Ecco, per esempio, ho davanti a me qui il Salmo 88-89, il Salmo 89, diciamo, un gran, lungo, bellissimo Salmo, che è centrato sul patto con Davide, no? E sul fatto che, però, per dire che chi ha fatto il patto con Davide è il Creatore, quindi la sua parola, insomma, è indiscutibile, è sicura, si dice così, no? All'inizio del Salmo, i cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà, notate, nell'assemblea dei santi. Chi sono? Assemblea dei santi. Poi aggiunge, chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli degli dèi, questa è la nuova traduzione esatta, Bnei Elohim, i figli degli dèi, Dio sta fra i figli degli dèi, interpretati poi come angeli, ma sta in una corte. Ecco, Dio è tremendo nel consiglio dei santi, perché le cose importanti Dio non le fa come un re, non le fa per conto suo. C'è un consiglio, e lui è il più importante, si capisce, non è confrontabile con gli altri dèi. I figli degli dèi sono i dèi minori, diciamo, ecco, interpretati nella Bibbia spesso come angeli. E un salmo come questo, per esempio, è significativo, perché fa riferimento alla creazione ancora, poi, tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi le sue onde tempestose, eccetera, di riferimenti a un modo diverso di raccontare la creazione, come una vittoria di Dio sulle forze del male. Non solo, cioè, manca quello che troviamo, che è un confronto inevitabile con le tradizioni mesopotamiche, perché sono vicinissime, e perciò le differenze sono estremamente significative, e lì c'è l'intenzione dell'autore, chiaramente, non nel resto, perché il resto è condiviso, è la sua cultura, e questo bisogna distinguere anche per noi. Non è che noi siamo costretti a pensare che la creazione, come la pensiamo noi oggi, la Bibbia ci impegna a credere che è avvenuta in questo modo. No, noi dobbiamo cercare di capire cosa l'autore voleva dire con queste premesse. E quindi in questi casi i confronti sono decisivi, però non c'è un confronto solo con queste tradizioni in cui si parla di ciò che avviene prima della creazione, la lotta fra gli dèi, il dominio, eccetera, o la lotta contro le forze del male. Non c'è nulla qui, non c'è nessuna lotta tutto è tranquillo, tutto è buono, Dio è da solo, non ci sono angeli, non c'è nessun altro mondo da creare, c'è solo questo. Notiamo che i sadducei pensano queste cose, tra l'altro, per fare un salto al Nuovo Testamento. Questo che pensano i sadducei, che noi un po' disprezziamo perché il Nuovo Testamento li disprezza, diciamo. Ecco, è quello che pensano, cioè, non credono che ci siano gli angeli, non credono che... È la Bibbia che lo dice, qui non c'è nulla. Questa è l'idea che c'è ed è volutamente cancellata, perché qui Dio è solo Lui e fa tutto con un comando. Con un comando, Dio disse, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, che per noi sembra una frase naturalmente, giustamente, una frase ovvia e pacifica, ma è una frase estremamente impegnativa e polemica, che i cieli, la terra, l'universo è stato fatto dalla parola. Quindi si parte dalla teologia della parola, in fondo. Quindi io penso che per questi testi, almeno per alcuni di questi testi, quelli soprattutto di stampo sacerdotale, in generale nel Pentateuco, i brani che parlano dell'importanza della parola di Dio, al Sinai, eccetera, hanno a che fare col modo in cui l'autore qui sacro pensa alla creazione, dove al centro c'è ancora la parola di Dio. È Dio che parla e perciò crea, con i riferimenti poi che anche adesso ricordava la Patrizia, cioè è chiaro che questo, il prologo, ecco, il prologo non è che, vabbè, fa riferimento in principio, però anche lì il titolo supremo che viene dato a Gesù per spiegare un modo un po' eccessivo dirlo, cioè, ma per illustrare, per confessare il suo mistero, è quello della parola di Dio, indubbia, la parola eterna di Dio, è certamente al centro del primo capitolo. Presentiamo al Signore, al Creatore del mondo, nel nome di Gesù, presentiamo i bisogni degli uomini. Chiediamo il dono della fede, chiediamo la sua benedizione su tutto il mondo. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Sì, preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, diffusa su tutta la terra, per il suo annuncio ancor prima che l'annuncio di Cristo, l'annuncio di un Dio creatore che ha creato il mondo per amore e in vista dei suoi doni supremi, quindi del suo Figlio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le chiese che sono in contesti più difficili e più ostili. Preghiamo per tutte le chiese perseguitate, per i missionari che soffrono. E preghiamo anche per il nostro annuncio del Vangelo in un mondo che è sempre più, sembra essere sempre più disinteressato, se non impermeabile. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per tutte le necessità del mondo, ricordando che la nostra preghiera può abbreviare i giorni di tribolazione, quindi pensando a tutti gli uomini che sono sotto il giogo della violenza, della guerra, delle catastrofi naturali, delle siccità, delle epidemie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ieri era memoria di San Basilio e Gregorio Nazianzeno, una memoria che in comunità è sempre stata molto onorata, quindi preghiamo per il nostro rapporto con le chiese orientali, con la spiritualità dell'ortodossia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo il Signore quanti in comunità sono afflitti da malattie e quanti ci chiedono un ricordo in questa messa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordiamo anche le famiglie più afflitte, più bisognose di un aiuto e di un ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Maria Linda, per il suo ritorno domani, anche per la riunione di una parte del ramo maschile, perché il Signore voglia benedire tutto, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche perché davvero consideriamo il creato come casa comune, come dice il Papa, e quindi una grande attenzione. Soprattutto chiediamo per i governanti una grande saggezza nel sottomettersi al Creatore per trattare bene e per tutti questo bene che abbiamo in mano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora anche Don Fabio, questa sua difficile malattia, perché il Signore lo custodisca al presbiterio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti quelli che leggono la Bibbia con noi, cioè secondo il nostro calendario, per tutte le realtà che si creano intorno alla lettura del testo, come era anche desiderio di Don Giuseppe. Quindi ricordiamo i fratelli e sorelle in Sicilia, in vari punti, e poi anche le famiglie giovani. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera per Oscar, che è un giovane legato a Don Giuseppe Donati della parrocchia di Calcara, ricoverato in rianimazione. Una situazione molto difficile, un paziente psichiatrico, ma molto legato, ecco, a Don Giuseppe. Preghiamo per lui.
Ascoltaci, oh Signore, per gli altri nostri ammalati che ci sono raccomandati, fratello di Atos in particolare, Francesco, sì. Preghiamo. Preghiamo per la comunità di Romonte Tauro, per Lanfranco, per quelli che verranno qui. Preghiamo per tutto il loro cammino, il nostro inizio comune. Preghiamo. Per quelli che ci seguono, le loro intenzioni che mettiamo in questa messa. Pensavo adesso, noi meditiamo il primo capitolo della Genesi, pensavo all'India. Ricordiamo anche Mark, che è là, e comunque tutti quelli che sono a noi legati. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Tu che sempre ci ascolti, noi confidiamo in te, in virtù del nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.